It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Buongiorno, buongiorno da Alessandra Tarquini. Oggi vogliamo parlarvi degli Stati Uniti d'America. Ben ritornati al nostro programma sulla Grande Guerra, dedicato alle ragioni che portarono gli americani ad entrare in guerra nell'aprile del 1917. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è una storia di grandi ragioni politiche, ma anche di piccole storie, di vicende umane, di noti scrittori e di gente comune. Il nostro viaggio inizia su un transatlantico che si chiamava Lusitania. Era un transatlantico britannico e anzi era l'orgoglio della marina civile inglese e lasciò il molo di New York con 1900 passeggeri il 1 maggio del 1915. Pochi giorni dopo, il 7 maggio, alle 2 del pomeriggio, venne affondato da un sommergibile tedesco, l'U-20. In pochi minuti, in 18 minuti, la nave colò a picco. Morirono 1200 persone, di cui 150 americani, ma anche ovviamente molti inglesi che lasciavano l'America e si recavano in Inghilterra per andare a combattere con il proprio paese.
Mi chiamo Olivia Dickinson, ho 71 anni, abito a Cardigan nel Galles, sono vedova da 53 anni. Nel 1915 mi trovavo in America. Mio marito stava seguendo un corso di specializzazione in geologia all'Università Columbia di New York. In realtà non era ancora mio marito. Ci sposammo alcuni giorni prima di imbarcarci su Lusitania. Aveva deciso di interrompere gli studi per ritornare in patria a combattere. Fu per questo, perché andava in guerra, che ci sposammo. Ma non andò in guerra. Mio marito, tutto preso dal ruolo di combattente che stava per vivere, che non visse mai, mi convinse a scegliere quella nave. Gli sembrava un dovere imbarcarsi su una nave che battesse bandiera inglese e il Lusitania era una delle più belle navi della flotta mercantile britannica. Nessuno di noi due pensava che su quella nave si corresse qualche pericolo. La guerra era lontana dalle nostre case. I civili erano sempre stati rispettati. Mio marito ed io non prestammo quindi troppa attenzione agli avvertimenti che la stessa ambasciata imperiale germanica fece affiggere accanto alla nave. L'avviso diceva, lo lessi imbarcandomi, ai viaggiatori che intendono imbarcarsi su viaggi atlantici viene ricordato che esiste uno stato bellico tra la Germania e la Gran Bretagna, che la zona di guerra include le acque adiacenti le isole britanniche. I viaggiatori che navigano in zone belliche su navi della Gran Bretagna o dei suoi alleati lo fanno a loro rischio e pericolo.
Ecco, l'abbiamo sentito, Olivia Dickinson, una delle poche sopravvissute di questa tragedia del Lusitania, lo racconta 50 anni dopo in questo documentario realizzato dalla RAI per ricordare la tragedia del Lusitania. La guerra era lontana, dice Olivia Dickinson, era lontana dai cittadini americani. Proprio la tragedia avvicinò la guerra agli Stati Uniti, l'avvicinò perché l'affondamento del Lusitania scatenò un vero e proprio giallo del mare. Alcuni addirittura pensarono che il governo inglese avesse fatto trapelare la notizia della presenza di munizioni a bordo del Lusitania per scatenare in qualche modo la reazione tedesca e così accelerare la decisione, spingere gli Stati Uniti ad intervenire al loro fianco. Ecco, di questo e delle ragioni che portarono gli Stati Uniti ad intervenire in guerra vogliamo parlarvi oggi. Lo facciamo con Arnaldo Testi. Buongiorno.
Buongiorno, dottoressa Tarquini. Buongiorno.
Arnaldo Testi insegna storia e istituzioni delle Americhe all'Università di Pisa, è autore di molti saggi, è un esperto conoscitore della storia degli Stati Uniti. Allora, Testi, abbiamo ascoltato questa voce dal Lusitania. Fu un evento che realmente spinse gli Stati Uniti in guerra?
Bah, fu sicuramente uno dei casi più drammatici della guerra navale nell'Atlantico, della guerra che i tedeschi appunto facevano contro le navi mercantili, anche passeggeri che trasportavano materiale bellico dall'America alla Gran Bretagna. Il Lusitania, va detto, era armato e trasportava materiale bellico oltre ai passeggeri. La tragedia è del maggio del 1915 e quindi gli Stati Uniti entrano in guerra due anni dopo, quindi non accelerò di molto in quel momento l'ingresso in guerra degli Stati Uniti. Tuttavia dimostra una cosa, dimostra che ben prima di entrare ufficialmente nella Grande Guerra, gli Stati Uniti sono già coinvolti nel business della guerra stessa, perché sono neutrali, ma appoggiano la Gran Bretagna e i suoi alleati, appoggiano le democrazie contro l'autocrazia imperiale tedesca, secondo la retorica del tempo, e fanno prestiti, vi esportano merci, armi, munizioni, via mare, ovviamente, con i pericoli che ciò comporta. E certamente quando nell'aprile del 17 il presidente Wilson dichiara guerra alla Germania, il ricordo del Lusitania e dei morti americani nel Lusitania sarà molto presente nell'opinione pubblica americana.
Ecco, ma perché gli americani decidono di intervenire nell'aprile del 17, quindi quando la guerra è già iniziata da 3 anni?
Ma diciamo intanto una cosa, cioè appunto che ripeto, che gli Stati Uniti sono coinvolti nella guerra fin dall'inizio per ragioni strategiche, di lungo periodo anche. Questa è una guerra mondiale, non dobbiamo dimenticarlo, già prima che vi entrino gli Stati Uniti. Una guerra che si combatte in Europa, in Medio Oriente, in Estremo Oriente, ci sono i giapponesi contro i tedeschi, negli oceani, in Africa, nelle colonie, fra tedeschi e britannici. È una guerra fra imperi coloniali, fra grandi potenze mondiali che aspirano a essere tali. E ciò tocca gli interessi degli Stati Uniti, che nel frattempo, dalla fine dell'Ottocento, sono diventati anch'essi una potenza mondiale in ascesa e che nel Pacifico e in America Latina si scontrano con la pressione dell'altra potenza in ascesa, che è la Germania. E ciò li spinge ad avvicinarsi alla Gran Bretagna in nome, come dire, di interessi comuni immediati antitedeschi e in nome poi anche degli antichi legami culturali, politici, eccetera. Ed è in nome di questi interessi che dopo il 14, come abbiamo visto, gli Stati Uniti di fatto fanno da retrovie economiche e finanziarie alla Gran Bretagna, subendone anche le conseguenze. E quando all'inizio del 17 i tedeschi riprendono la guerra sottomarina nell'Atlantico e cercano, e questo insospettisce molto gli americani, di entrare in America Latina facendo proposte segrete al Messico per un'alleanza anti-Yankee, Wilson rompe gli indugi e dichiara la guerra. Nel frattempo, e questo è molto importante, credo, Wilson ha elaborato una sua idea su come dovrebbe essere il mondo dopo la guerra.
Ecco, un mondo... la interrompevo proprio su Wilson, no? Qual è l'idea che ha Wilson della guerra e del mondo che seguirà?
Wilson parla, prima di entrare in guerra, di una pace senza vincitori, una pace che non umili i vinti, che assicuri a tutti gli stati i giusti diritti, che scongiuri un'altra guerra. E probabilmente proprio per questo Wilson pensa che per far valere i suoi principi è meglio se partecipa direttamente alla guerra.
Ma quindi...
così da potersi sedere al tavolo della pace, e così dichiara, appunto, fa la famosa dichiarazione di guerra per rendere il mondo un posto sicuro per la democrazia.
Ecco, quindi l'idea di esportare la democrazia nasce già durante la Prima Guerra Mondiale, è un'idea a cui siamo abituati anche in tempi molto recenti, ascoltiamo nel dibattito pubblico parlare della possibilità di esportare la democrazia.
E diciamo che in quegli anni ci sono molti soggetti che pretendono di cambiare il mondo esportando qualcosa di se stessi. Le grandi potenze coloniali europee sono impegnate da decenni a esportare in Asia e in Africa la vera civiltà, la civiltà dell'uomo bianco. In Russia c'è appena stata la seconda rivoluzione, quella bolscevica, che pensa di poter esportare la rivoluzione comunista. E anche Wilson fa appello a una tradizione americana, anch'essa di origine rivoluzionaria, che dice che l'America è l'inizio e il modello di una nuova fase nella storia dell'umanità, una fase repubblicana e poi democratica destinata a diffondersi ovunque. E in Wilson e in quello che da allora si chiama il wilsonismo c'è sicuramente un eco di questa spinta propulsiva al cambiamento. I suoi 14 punti...
Ecco, lo vogliamo ricordare, che cosa sono i 14 punti di Wilson?
Beh, sono, come disse allora qualcuno con acidità, intanto 4 più dei comandamenti dati da Dio a Mosè. Comunque, i 14 punti propongono di costruire un ordine mondiale nuovo, fondato sulla libertà dei commerci, l'autodeterminazione dei popoli, la salvaguardia degli interessi dei popoli colonizzati, la risoluzione dei conflitti ovviamente tramite non la forza ma la diplomazia collettiva organizzata, quella che sarà la società delle nazioni. E questo progetto rappresenta una duplice sfida, perché è una novità, perché è una sfida al vecchio ordine europeo, anche degli alleati americani, un vecchio ordine europeo che è protezionista, colonialista, per molti versi militarista. Ed è soprattutto anche una sfida al nuovo internazionalismo rivoluzionario comunista, perché questo è un progetto di un internazionalismo liberale, capitalista, democratico, che corrisponde ai valori e agli interessi dell'America, che si sente ormai potenza mondiale. Naturalmente nell'immediato il progetto fallisce, per riprenderlo ci vorrà un'altra guerra, la seconda guerra mondiale.
Quindi siamo nel gennaio del 1918 e Wilson spiega davanti al Senato questa nuova visione del mondo, questo nuovo ruolo degli Stati Uniti. In realtà non è un messaggio condiviso da tutta la società americana. Vogliamo ascoltare le parole di un pacifista americano che si chiamava Randolph Bourne.
I buoni democratici sono soliti sottolineare la differenza cruciale tra uno Stato in cui siano il Parlamento o il Congresso a dichiarare guerra e lo Stato in cui a farlo siano la classe dominante o un monarca assoluto. Ma alla prova rigorosa dei fatti, la differenza non è così evidente. Nella più libera delle repubbliche, così come nel più tirannico degli imperi, tutta la politica estera, i negoziati diplomatici che producono o prevengono la guerra sono egualmente proprietà privata dell'organo esecutivo del governo e sono egualmente privi di controllo da parte degli organi rappresentativi popolari o del popolo stesso in quanto corpo elettorale. Nel momento in cui la guerra è dichiarata, tuttavia, la massa del popolo, per una qualche alchimia spirituale, si convince di aver voluto e compiuto l'atto in prima persona. La gente, con l'eccezione di pochi scontenti, acconsente a essere irrigimentata, coartata, sconvolta in tutti gli aspetti della sua vita e trasformata in un solido strumento di distruzione nei confronti di qualunque altro popolo sia entrato nel mirino della disapprovazione del governo. I cittadini gettano via il disprezzo e l'indifferenza verso il governo, si identificano con i suoi scopi, ravvivano le memorie e i simboli militari e lo Stato torna a camminare, augusta presenza, attraverso l'immaginario degli uomini. Il patriottismo diventa il sentimento dominante. I patrioti perdono ogni senso della distinzione tra Stato, nazione e governo.
Professor Testi, abbiamo ascoltato Randolph Bourne, ma esiste in America un dibattito sull'interventismo? Cioè sono tutti d'accordo sul fatto che occorra intervenire nella guerra europea? E chi era Randolph Bourne?
C'è un dibattito nell'intervento prima della dichiarazione di guerra e dopo c'è dissenso e protesta. E Randolph Bourne, che scrive queste cose nel 1918, quindi nell'ultimo anno della guerra, è un giovane pacifista. E ci sono movimenti pacifisti e neutralisti nella società americana che criticano l'ingresso in guerra, vi si oppongono, ma pur restando minoranza naturalmente. Sono movimenti politici di middle class, sono alcuni gruppi di donne suffragiste, sono gruppi operai socialisti, non il movimento sindacale che appoggia Wilson, ma gruppi operai socialisti. Sì, il Partito Socialista Americano in particolare proclama una opposizione continua, attiva e pubblica contro la guerra, che definisce una guerra imperialista. E parecchi suoi dirigenti sono incarcerati per attività considerate antipatriottiche. Il punto è naturalmente che, come in tutti i paesi in guerra, anche negli Stati Uniti il governo vara leggi antisedizione che permettono di tacere il dissenso e anche l'opinione pubblica viene travolta da forme di ultrapatriottismo intollerante, lo accenna Bourne.
E infatti Bourne dice tutta la nazione si identifica con lo Stato.
Esattamente, in un altro passaggio di due righe dice: la caccia ai nemici interni diventa psichicamente più attraente dell'attacco al nemico esterno. L'intera forza terribile dello Stato viene fatta pesare contro gli eretici. Tutto se gli eretici politici sono anche, per esempio, immigrati.
A questo proposito mi chiedevo, ma gli USA in quegli anni sono già una società composita, articolata e multietnica, se così si può dire, hanno un problema nel combattere in Europa? Cioè esiste un problema nel fatto che andare a combattere significa per alcuni combattere contro le proprie origini?
Beh, sì, diciamo che quella degli immigrati è una questione che preoccupa le autorità, questo sicuramente. Un terzo degli americani ha almeno un genitore nato all'estero e soprattutto, pensi a questo, un quinto dei soldati di leva è nato all'estero e appunto, come diceva lei, provengono da paesi europei che magari ora si combattono fra di loro, alcuni a fianco e altri contro gli Stati Uniti. E la domanda è: resteranno leali alla nuova patria americana? Per gli italiani il problema si risolve quasi subito. Nel maggio del 15 l'Italia entra in guerra a fianco di Gran Bretagna, Francia e quindi, come dire, degli alleati. Ma pensi a gruppi di immigrati altrettanto importanti degli italiani, altrettanto importanti e numerosi. Gli irlandesi americani, che storicamente odiano gli inglesi. I tedesco americani, che rischiano di essere assimilati al nemico tedesco in Europa. Anche qui, come in tutti i paesi in guerra, il governo lancia campagne patriottiche per demonizzare i nemici. E i tedeschi di Germania, sono descritti come unni assetati di sangue, autori di crudeli, atrocità e così via. E la loro demonizzazione investe anche la popolazione tedesco-americana, sospettata di ospitare simpatizzanti della Germania, magari spie del Kaiser. A tutti si chiede di essere americani al 100% e quelli che non si conformano, e qui vengono messi insieme stranieri infedeli, neutralisti, pacifisti, di cui abbiamo parlato prima, e vengono tutti bollati come un-American, non americani, estranei alla comunità nazionale. E naturalmente un-American è una parola che dopo di allora
rimarrà
lunga carriera.
Le faccio un'ultima domanda: ma è possibile immaginare l'americanizzazione della cultura europea proprio in quegli anni, cioè quando i giovani americani arrivano in Europa e quando gli europei entrano in contatto con, appunto, con la cultura americana? Oppure questa è un'idea, un'immagine letteraria che ci viene appunto dai diversi intellettuali, dagli scrittori americani che raccontano poi la guerra mondiale?
Ma io credo che siamo certamente di fronte a un passaggio importante verso una maggiore e più precisa influenza della cultura americana in Europa con la guerra e nel dopoguerra. Cultura americana in tutti i sensi, direi, politica, economica, sociale, la cultura dei consumi di massa, dell'intrattenimento di massa. Ovviamente Wilson, per esempio, per un breve tempo è popolarissimo in Europa, è accolto come un salvatore anche in Italia, dove viene a fare un viaggio. La democrazia americana è un modello da discutere con passione, l'economia americana è guardata con interesse, tutti parlano di taylorismo e fordismo e arrivano le automobili Ford, arriva la Coca-Cola, arriva la musica americana, il jazz, il charleston, la musica negra scandalosa, arriva il cinema di Hollywood, che all'inizio è ancora muto e quindi comprensibile da tutti, e tutto ciò per alcuni europei è molto attraente. Significa democrazia, abbondanza, divertimento. Per altri è ripugnante, significa materialismo, commercialismo. Allora si comincia a parlare molto di americanismo e anti-americanismo. E arrivano anche gli intellettuali americani, gli scrittori in particolare, alcuni dei quali si stabiliscono anche fisicamente in Europa, a Parigi appunto, e formano le piccole colonie di espatriati che conosciamo attraverso Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e naturalmente prima di loro Gertrude Steiner, erano arrivati poeti, Eliot, Ezra Pound e così via. E qui c'è un paradosso interessante, perché molti di loro diventano in Europa, come dire, testimoni della nuova America, sono letti come una finestra sull'America moderna.
Ma che America rappresentano in Europa questi scrittori?
Il punto vero è, credo io, il paradosso è che molti di loro sono in Europa, per la ragione opposta a quella dei loro lettori, perché sono in fuga dall'America. Come dice con più passione di tutti Ezra Pound, sono espatriati per disgusto dell'America, che anche a loro sembra commerciale, provinciale, ottusamente ottimista, incompatibile con la libertà e la sensibilità artistiche. Ma questa, credo, è un'altra storia.
Noi ringraziamo Arnaldo Testi, continueremo a parlare della comunità americana e degli americani che arrivano in Europa. Grazie Arnaldo Testi.
Grazie a voi. We'll be right back.
Blues era la versione registrata da James Europe nel 1919. James Europe è stato una delle figure più importanti del jazz americano degli anni 10, quindi degli esordi, e più in generale della scena musicale afroamericana di New York di quegli anni. Ha una storia molto particolare, una storia interessante, perché James Europe si arruolò, combatté nella Prima Guerra Mondiale, nel 1918 era in Francia con la sua band, e quindi portò in un certo senso il jazz in Francia negli anni della guerra. Nei suoi primi concerti suonava, così si racconta, la marsigliese a ritmo sincopato, la marsigliese e anche l'inno americano. Ma la storia non finisce qui. Morì nel maggio del 1919 ed è rappresentativo di un fenomeno che ha una importanza particolare, perché James Europe, oltre ad avere questo cognome che in un certo senso ci riguarda, faceva parte di un reggimento, il 369esimo reggimento fanteria, cosiddetti Harlem Hellfighters, cioè i soldati indiavolati, gli Harlem indiavolati. Ecco, era il primo, è stato uno dei primi battaglioni composti da afroamericani, quindi composti da neri. E così vogliamo continuare questo viaggio nella cultura americana, nei rapporti fra gli americani e l'Europa negli anni della Prima Guerra Mondiale. Per farlo abbiamo con noi oggi due ospiti: Giorgio Mariani, che insegna lingua e letteratura anglo-americana all'Università La Sapienza di Roma, che è qui in studio. Buongiorno Mariani.
Buongiorno.
Voglio ricordare le parole e le armi, saggi su guerra e violenza nella cultura e nella letteratura degli Stati Uniti d'America, questo libro che ha curato. E abbiamo anche in collegamento telefonico Luca Briasco. Buongiorno Briasco.
Buongiorno.
Americanista, scrittore, studioso della cultura e della letteratura americana, ricordo i suoi studi su Melville e il volume Letteratura Americana, la letteratura americana dal 1900 a oggi con Mattia Carratello. Allora, stavamo parlando con Arnaldo Testi di questi rapporti fra la cultura americana e l'Europa, di come cambiò una generazione intera. Intanto, Giorgio Mariani, abbiamo ascoltato Memphis Blues. Ha una certa importanza il fatto che il primo battaglione composto da neri va a combattere nella Prima Guerra Mondiale?
Beh, ha sicuramente un'importanza, perché per alcuni esponenti dell'intellettualità nera e per alcuni componenti della comunità afroamericana sicuramente vedono nella possibilità di partecipazione alla Prima Guerra Mondiale una possibilità di emancipazione. Questa però non è una posizione unanime, perché ci sono anche voci molto critiche, le quali pensano che andare a combattere per uno Stato, per una nazione che continua a praticare la segregazione, la discriminazione. Ricordiamo che gli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale e che tutti gli ultimi due decenni anche del secolo precedente sono anni di una violenza inaudita nei confronti degli afroamericani, con linciaggi praticamente quotidiani e con una legislazione che negava loro tantissimi diritti, compreso naturalmente il diritto al voto. Per cui questa idea di partecipazione per alcuni, appunto, la immaginano come una possibilità di futura integrazione. Poi vedremo che nell'intervallo tra le due guerre questo non si verifica se non in minuscola parte.
E che dunque l'integrazione è un fenomeno decisamente successivo.
Assolutamente, dovrà aspettare non solo la maggiore massiccia partecipazione di soldati afroamericani alla Seconda Guerra Mondiale, ma poi tutto il movimento dei diritti civili che partirà ben dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Allora, Luca Briasco, parlavamo con Arnaldo Testi del rapporto, iniziavamo a fare questa riflessione sul rapporto fra gli scrittori americani, in generale una generazione di intellettuali americani e l'Europa. Le chiedo e vi chiedo, ma come reagì questa generazione che aveva trovato i suoi modelli culturali in Europa? Cioè, come reagì di fronte al fatto che l'Europa aveva dato vita alla più grande carneficina della storia moderna?
Ma dunque, lì la reazione, diciamo che si può forse articolare su due livelli, perché c'è un primo livello di grande fascinazione, diciamo, nei confronti della guerra, dell'idea proprio di andare in Europa a combattere, in cui entrano tutta una serie di valori di riferimento, dei quali sicuramente uno è proprio, diciamo, il fascino che l'Europa ha sempre esercitato sugli intellettuali americani, sugli aspiranti scrittori americani. Però c'è un altro elemento che invece è quello in qualche modo del vitalismo, no? Cioè di questa specie di slancio verso, diciamo, la partecipazione al conflitto come momento di maturazione, come momento di acquisizione di esperienza, anche come momento in cui si prendono le distanze da una cultura americana che viene percepita da molti di questi che ricordiamoci vanno a partecipare al conflitto essendo giovanissimi spesso, ecco, un atteggiamento quasi di rifiuto nei confronti di una cultura che viene considerata conformista, che viene considerata statica, che viene considerata vuota. Quindi c'è un primo moto che è proprio un moto, uno slancio vitalistico che spinge molti degli scrittori, degli aspiranti scrittori, molti diventeranno scrittori subito dopo la guerra.
Per esempio, a chi pensa?
Penso in primo luogo a Hemingway, ovviamente. Ricordiamoci che Hemingway va a combattere, non ha neanche 20 anni, ecco, quando va peraltro nel 1918 sul fronte italiano, ecco, non ha neanche 20 anni e fa di tutto pur di poterci andare. In realtà lui cerca di arruolarsi e viene riformato per un problema di vista e di conseguenza poi va a combattere sul fronte, o meglio a partecipare al conflitto nell'unico modo che gli è possibile, cioè attraverso la Croce Rossa in realtà. Ecco, quindi a me sembra questo proprio indicativo di una pulsione, di una spinta a voler ad ogni costo vedere, partecipare e acquisire esperienza. Ricordiamoci che proprio per la mentalità anche letteraria americana, l'idea che in qualche maniera debba esserci una connessione, un rapporto fra la scrittura e l'esperienza personalmente vissuta è una sorta di sine qua non, no? Di cui poi Hemingway farà addirittura
un simbolo
della sua poetica,
sì.
No?
Dicevo, diventerà un simbolo in qualche modo di questo rapporto fra l'arte e la vita, cioè quasi, appunto, dicevo, un simbolo, una figura rispetto alla quale in tanti, leggendolo anche da semplici lettori, ci siamo chiesti se ci fosse un rapporto fra quello che aveva vissuto, cioè fra appunto le esperienze che aveva fatto e ciò che scriveva. Vogliamo farvi ascoltare un brano da Addio alle armi, proprio perché ben racconta quello che stavamo dicendo.
La sera prima che lasciassi l'ospedaletto da campo, Rinaldi venne a trovarmi col maggiore della mensa. Dissero che sarei andato a Milano in un ospedale americano che era stato impiantato da poco. Qualche reparto di sanità americano stava per arrivare e questo ospedale era fatto per loro e per tutti gli americani in servizio in Italia. Ce n'erano molti nella Croce Rossa. Gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra alla Germania, ma non all'Austria. Gli italiani erano certi che l'America avrebbe dichiarato guerra anche all'Austria ed erano molto eccitati a qualsiasi arrivo americano, sia pure della Croce Rossa. Mi chiesero se credevo che il presidente Wilson avrebbe dichiarato guerra all'Austria e dissi che era solo questione di giorni. Non sapevo che cosa avessimo noi contro l'Austria, ma pareva logico che dovessero dichiararle la guerra, come l'avevano dichiarata alla Germania. Mi chiesero se avremmo dichiarato guerra alla Turchia. Dissi che non credevo. Il tacchino, dissi, era il nostro uccello nazionale, ma lo scherzo era così difficile da tradurre e loro erano così perplessi e sospettosi che dissi di sì, era probabile che dichiarassimo guerra alla Turchia. E alla Bulgaria? Avevamo bevuto parecchi bicchieri di cognac e dissi sì, per Dio, anche alla Bulgaria e al Giappone. Ma dissero, il Giappone è alleato con l'Inghilterra. Non c'è da fidarsi di quei maledetti inglesi, i giapponesi vogliono le Hawaii, dissi. Dove sono le Hawaii? Sono nell'Oceano Pacifico. Perché i giapponesi le vogliono? Non è che proprio le vogliano, sono tutte chiacchiere. I giapponesi sono un piccolo popolo straordinario che ama la danza e i vini leggeri, come i francesi, disse un medico. Prenderemo Nizza e Savoia e la Francia, prenderemo la Corsica e tutta la costa adriatica, disse Rinaldi. L'Italia ritornerà agli splendori di Roma, disse il maggiore. Non mi piace Roma, dissi. Fa caldo e c'è pieno di mosche. Non le piace Roma? Sì, io amo Roma. Roma è la madre delle nazioni. Non dimenticherò mai Romolo che succhia il Tevere. Cosa? Niente. Andiamo tutti a Roma. Andiamo a Roma stasera e non torniamo più. Roma è una bella città, disse il maggiore. La madre e il padre delle nazioni, dissi. Roma è femminile, disse Rinaldi. Non può essere padre. Chi è il padre, allora? Lo Spirito Santo? Non essere blasfemo. Non stavo bestemmiando, stavo chiedendo un'informazione. Sei ubriaco. Chi mi ha ubriacato? Io vi ho ubriacato, disse il maggiore. Vi ho ubriacato perché vi voglio bene e perché l'America è in guerra.
Allora, l'America è in guerra, questo dialogo a più voci l'abbiamo ascoltato. Nel 1929, quindi 10 anni dopo la fine della guerra, Hemingway, quando aveva già scritto Fiesta, appunto, scrive Addio alle armi. E lei lo ricordava, Luca Briasco, il romanzo è parzialmente basato su esperienze personali di Hemingway. Possiamo
definire questo un libro pacifista? Mi riferisco al fatto che Hemingway scrive nell'introduzione: siccome di guerre ne ho fatto troppe, sono certo di avere dei pregiudizi e spero, dice, di averne molti, ma è la persuasione dello scrittore di questo libro che le guerre sono combattute dalla più bella gente che c'è, o diciamo pure soltanto dalla gente, ma sono fatte, provocate, iniziate da maiali che se ne avvantaggiano.
Dunque, ma intanto serve un minimo di precisazione, nel senso che in realtà c'è molto filtro fra questa esperienza vissuta da Hemingway e il romanzo così com'è. Cioè, bisogna un po' smitizzare il fatto che poi Addio alle armi si basi, come lo stesso Hemingway per un certo periodo ha lasciato credere, su esperienze vissute. Cominciamo a dire che al centro di Addio alle armi c'è Caporetto e che quando c'è stato Caporetto Hemingway era ancora in America. Hemingway arriva in realtà sul fronte nel marzo 1918, quindi molto dopo Caporetto. In realtà ha fatto un importante lavoro di ricerca, ecco, per riuscire poi a raccontare la rotta con l'estrema ricchezza di dettagli con cui la racconta. Quindi, detto questo, quindi smitizzato un po' questo aspetto, diciamo, descrivi ciò che sai, che è il motto di Hemingway, ma che lo stesso Hemingway poi, diciamo, come tutti i grandi scrittori, ecco, di questo motto fa un uso ragionato, diciamo, fra virgolette. Per quanto riguarda il discorso del pacifismo, io penso che, ecco, in quella prefazione c'è un po' tutto, no? Nel senso che quello che si nota anche in Addio alle armi, che in questo è un romanzo estremamente, ecco, estremamente crudo, per esempio nella rappresentazione in qualche modo della struttura di classe dell'esercito italiano, tanto per fare un esempio. Cioè, ci sono diversi passi in Addio alle armi in cui Hemingway descrive da una parte il mondo degli ufficiali e dei generali e dall'altro quello dei soldati. Molti dei soldati, fra altre cose, hanno idee tra virgolette latamente socialiste. Cioè, Hemingway riesce anche a rappresentare quel conflitto di classe che in qualche modo si muove dentro tutti gli eserciti, contestuale al conflitto bellico, qualcosa che poi dopo esploderà, no, nell'immediato primo dopoguerra, con una serie di moti al confine, diciamo, del rivoluzionario, nonché ovviamente della rivoluzione russa. Quello che Hemingway fa è distinguere i due livelli, ovvero sia da una parte c'è rimane viva la fascinazione per il modo in cui l'uomo si rapporta di fronte a un'esperienza che è un'esperienza estrema, no? Che è un'esperienza di violenza, e questo è un grande tema che attraversa trasversalmente tutte le opere di Hemingway. Quello che Hemingway trova intollerabile è il macello. Cioè, Hemingway è uno scrittore che è uno scrittore pacifista, ma non è uno scrittore non violento. Come dire, paradossalmente, uno scrittore che ritiene la violenza parte integrante dell'esistenza, del resto uno scrittore che elegge a simbolo in qualche modo dell'arte il torero durante una corrida non può essere per definizione, diciamo, un non violento, no? Però vede la violenza positiva nel momento in cui è ritualizzata. Ecco, quello che manca nel conflitto, e soprattutto nel primo conflitto mondiale, è la ritualizzazione del conflitto, no? Il conflitto, ecco, diventa un carnaio di massa in cui tutto si confonde in qualche modo, in cui la bellezza delle persone si disperde nel fango che copre tutti, che fa essere tutti uguali, e nel fatto di trovarsi davanti qualcuno, come nel passo che è stato letto, o trovarsi a dover dichiarare guerra a qualcuno che di cui a volte si ignora addirittura la collocazione geografica.
Sì, c'è quasi uno scherzo, insomma, è un po' un dialogo scherzoso, sì, no? Questo sì, che abbiamo ascoltato. Giorgio Mariani, è d'accordo?
Sì, io sono abbastanza d'accordo, soprattutto con l'idea che Hemingway accetta la violenza in forma ritualizzata, un po' meno forse sull'idea, cioè il problema è naturalmente, come sempre, definire i termini che impieghiamo. Pacifismo credo che sia un termine impegnativo e naturalmente credo che richieda, come dire, un atteggiamento che va al di là della, diciamo, riprovazione per atti di violenza estrema, insomma. Quindi questo naturalmente è presente appunto nel rifiuto del macello, cioè proprio quel brano famoso in cui la guerra viene paragonata a un mattatoio, e quindi il rifiuto di quello. E invece, appunto, come diceva bene Luca, c'è sicuramente un'accettazione dell'idea della ritualità e quindi in ultima analisi non un rifiuto, come dire, a prioristico della guerra, anche se appunto poi in Hemingway ci sono varie dichiarazioni che vanno un po' in senso e un po' in un altro.
A questo proposito volevo farvi ascoltare le parole di Fernanda Pivano, amica, traduttrice di Hemingway, che proprio ci racconta la visione che Hemingway ha della guerra, una visione che anche cambia.
Hemingway l'ha sempre ricordato con un rapporto di odio-amore questa guerra, perché gli piaceva combattere da un lato, gli piaceva lo spirito avventuroso e eroico da un lato, e dall'altro detestava di vedere questo questo massacro di uomini. Parlandone lui di questa guerra parlava come di un massacro inutile, come di una strage inutile, come di un eccidio inutile. La parola inutile ritornava continuamente. E infatti in una lettera dell'11 novembre 1948 lui mi ha scritto: «La guerra spagnola è stata la prima guerra nella quale ho potuto credere. Lì abbiamo combattuto per qualche cosa e non semplicemente contro gente che in realtà era gente come eravamo noi, come nella prima guerra mondiale». E al punto che lui di questa guerra non poteva sopportare che restassero tracce e ha chiesto che gli editori non se ne servissero nelle fascette dei libri. Il 24 gennaio 1952 mi ha scritto: «Vedendo le ultime edizioni di Per chi suona la campana e di Addio alle armi, c'erano allusioni al mio servizio militare, eccetera, sulle copertine. Vorrei che venissero tolte. Non voglio essere un falso eroe. Ce ne sono troppi e troppo veri che sono morti o silenziosi. Non voglio che qualcosa sia usato su di me connesso con la guerra. Non porto decorazioni e non voglio presentarmi come uno scrittore con il loro aiuto». Questo atteggiamento di totale modestia è così modesto da far pensare a un totale rifiuto.
Era la voce di Fernanda Pivano che appunto raccontava questa modestia di Hemingway, che non vuole essere confuso con un falso eroe, cioè che non vuole essere confuso con un eroe perché non si ritiene tale. Giorgio Mariani, ma questa esperienza della guerra più in generale, abbiamo iniziato con Memphis Blues e con una società americana che si trasforma, che impatto ha su questa generazione? Avevamo iniziato proprio da qui. Lei ha studiato le rappresentazioni della guerra nella cultura americana. Allora glielo chiedo: qual è la rappresentazione della guerra che viene offerta da questa generazione?
Credo che bisogna molto sinteticamente distinguere tra la letteratura che noi oggi ricordiamo e che molto spesso è letteratura scritta a guerra conclusa, rispetto invece a quella che è stata letta dai contemporanei, soprattutto nel momento, diciamo, di mobilitazione. Perché l'entrata in guerra non è una cosa pacifica per gli Stati Uniti, significa rompere una tradizione di isolamento e di non coinvolgimento nelle faccende politiche europee. Quindi da questo punto di vista si è assistito a una fortissima mobilitazione in un'epoca in cui la letteratura aveva ancora, diciamo, anche un impatto su quello che la gente pensava molto forte, e quindi una grande produzione di letteratura di propaganda, dove ci sono tantissimi degli stereotipi più triti che noi possiamo immaginare, per esempio quello naturalmente del tedesco unno, praticamente del tedesco barbaro, della barbarie, proprio quella più classica, diciamo, di
che sono temi presenti anche nella cultura e nel dibattito pubblico europeo, ovviamente.
Assolutamente, poi dopo verranno ripresi naturalmente l'idea appunto del stupro del Belgio, per esempio, no? È una arma di propaganda molto forte che viene agitata da quelli che vogliono convincere gli Stati Uniti ad entrare in guerra.
Ricordiamo che il Belgio era neutrale e che quindi l'invasione da parte delle truppe tedesche viene vissuta appunto, come lei ricordava, come
una cosa particolarmente odiosa. Però ecco, diciamo che accanto a questa letteratura comincia poi abbastanza presto a essercene un'altra che invece prende molto le distanze da questo entusiasmo, fermo restando che a volte presenta la realtà in modo anche problematico. Penso per esempio a Dos Passos, che sicuramente dà una figura, una rappresentazione negativa, critica soprattutto dell'esercito come macchina, quindi anche proprio una critica all'interno della stessa macchina militare americana, però al tempo stesso non è che sempre dà una soluzione facile a quella che è la crisi che ha portato alla conflagrazione europea. E poi ci sono opere importanti come per esempio penso Cummings, che ha scritto un bellissimo romanzo che noi conosciamo soprattutto come poeta, ma un romanzo come The Enormous Room, che è appunto un riferimento ironico a questa enorme stanza che in realtà era molto piccola, nella quale è stato confinato perché aveva scritto in una lettera indirizzata a casa e intercettata dai censori che le truppe francesi avevano il morale a terra, e allora viene incarcerato e lì si accorge che appunto alcune delle cose che appunto diceva anche prima Luca, cioè che gli eserciti in realtà praticano una discriminazione di classe, ci sono gerarchie militari antisemite, c'è il razzismo nei confronti dei neri e così via. E qui quindi c'è proprio una messa in discussione appunto di questi valori per i quali teoricamente si combatte, insomma si combatte per i valori della democrazia, ma in realtà la democrazia all'interno dell'esercito è uno dei valori che viene sistematicamente negato.
Luca Briasco, perché Hemingway e Stein parlano di generazione perduta? Anzi, vogliamo ricordare come nasce questa espressione?
Ma dunque, questa espressione sarebbe un'espressione che sarebbe uscita dalla bocca in realtà proprio di Gertrude Stein, tra l'altro, per definire in qualche modo questo branco di giovanotti, diciamo, che le giravano attorno. In realtà Stein era a Parigi da ben prima, insomma, no? Poi nell'immediato primo dopoguerra, e non subito, intendiamoci, cominciano ad arrivare tutta una serie di aspiranti giovani scrittori che si riuniscono nei caffè parigini. Insomma, la storia più o meno la conosciamo, grosso modo, no? È una di quelle storie che ormai sono affidate al mito. Dietro tutto questo cosa c'è? C'è in larga parte proprio il problema, che è un problema che Hemingway affronta prima ancora, diciamo, di passare poi a grande affresco di Addio alle armi, no? Perché Addio alle armi è un romanzo che esce a 10 anni e più di distanza dagli episodi che vengono raccontati, no? Esce alla fine degli anni 20, quando Hemingway non è più a Parigi, è già tornato negli Stati Uniti. Quello che invece Hemingway scrive negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale ha molto a che fare, spesso e volentieri, con la figura del reduce di guerra, cioè del soldato, diciamo, che ritorna a casa, no? C'è in particolar modo un racconto memorabile di Hemingway che è proprio Soldier's Home, il ritorno del soldato, e c'è quest'idea per cui in qualche maniera chi è stato in guerra, ecco, si porta dietro e dentro un'esperienza che è difficilmente raccontabile a parole, tantomeno può essere raccontata a parole a chi quell'esperienza non l'ha vissuta. Cioè Hemingway e tanti altri come lui percepiscono un gap profondo tra chi ha vissuto l'esperienza, un'esperienza così estrema, cioè un'esperienza in cui l'umanità è veramente messa a nudo in qualche modo nelle condizioni più disperate, e chi è rimasto a casa. Quindi c'è proprio l'immagine del reduce che ritorna, viene accolto da grandi festeggiamenti e grandi sbandieramenti, e non riesce né a reinserirsi nella vita normale né in qualche modo a godere, diciamo, della fama dell'eroe, no?
Tra l'altro
questa è qualcosa che risuona anche nella lettera poi che mandata a Fernanda Pivano, che avete mandato prima, no? Cioè quest'idea della inanità delle decorazioni e quant'altro. Questo fa sì che la generazione che ha combattuto sia in qualche modo veramente una generazione perduta, perché i punti di riferimento prebellici non esistono più.
Certo.
E non è che la guerra ne abbia dati altri.
Ecco, in effetti il reducismo è uno dei temi della letteratura di quegli anni. Giorgio Mariani, Hemingway non è un caso isolato da questo punto di vista.
No, assolutamente, perché nel 26 esce appunto un romanzo importante di William Faulkner, che è La paga dei soldati, il cui protagonista è proprio un reduce che non a caso è affetto sia da amnesia sia praticamente cieco, o di una cecità incipiente, e questo traduce proprio anche in termini concreti questa impossibilità di comunicare, questa impossibilità di dare una spiegazione, un significato al tipo di esperienza che si è vissuta. E questo poi naturalmente è un filone che ritornerà prepotentemente in altri romanzi, non solo sulla Prima Guerra Mondiale, ma poi naturalmente nella Seconda Guerra Mondiale. Nel Vietnam sarà uno dei filoni privilegiati, direi, e ancora oggi, per esempio, rispetto alla guerra in Iraq esistono varie opere che parlano proprio di questo.
Noi continueremo a parlare di reduci, continueremo a parlare delle conseguenze della Prima Guerra Mondiale. Vogliamo ringraziare Arnaldo Testi, Giorgio Mariani e Luca Briasco, che oggi sono stati con noi. Alla console c'era Paola Abrai. La Grande Guerra, Sogni e Macerie di un secolo fa, è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che vi dà appuntamento a domani.
Se un mattino